24 Mattino.
Le 8:17 minuti, oddio, che sta succedendo? La gola è 35 secondi, è lunedì 3 febbraio. Caro Paolo Mieli, buongiorno, eccoci. Ciao.
Buongiorno, buongiorno. Oggi vi chiedo, buongiorno a te agli ascoltatori, vi chiedo di imparare a memoria un altro nome, è quello di Keith Kellogg. La scorsa settimana vi ho chiesto di imparare bene e prendere confidenza con Steve Witkoff. Steve Witkoff è il delegato, era, come ricordate, dicevo, il delegato di Trump a trattare il Medio Oriente, un investitore immobiliare 67enne senza grande esperienza in questo campo, mentre invece Keith Kellogg è 81enne, è un personaggio molto più importante, è un generale che lo descrive bene Francesco Battistini oggi sul Corriere, bene come sempre, Battistini è un asso, è solido di esperienza e di certezza, ha gestito il dopoguerra Vietnam, dell'Iraq, ha vissuto al Pentagono, i vuoti di potere dopo l'11 settembre, l'assalto al Campidoglio del 2021, si intende bene di violenza e democrazia. Ironico Battistini, aggiungo io che appunto è 81enne, che fu consigliere di Mike Pence, l'ex vicepresidente defenestrato da Trump, ed è sposato con una signora, Page, che è un ex parà che partecipò all'invasione di Grenada nel 1983, quindi insomma una bella famigliona. E ormai lui l'ha detto chiaro e tondo, secondo lui è giusto questo suggerimento, che poi è lo stesso di Putin, che si voti in Ucraina.
Sì, perché lui è l'inviato speciale, lui è l'inviato speciale di Trump per l'Ucraina, appunto, quindi.
Sì, sì, ah, scusami.
Perché era quell'elemento.
Scusa, non è irrilevante.
No,
ragione,
direi
ragione.
Di no.
Come che Kellogg è per l'Ucraina, quello che è Steve Witkoff per Israele. Ovviamente oggi Zelensky si lamenta di questa situazione, perché come è a tutti evidente, come si fa a votare in un paese? Dice, ma si è votato in altri paesi in guerra, si è votato anche negli Stati Uniti, se per questo durante la Seconda Guerra Mondiale, ma un conto è votare in un paese che è in guerra ma unito, un conto è un paese occupato per un terzo, che si fa? Nelle regioni occupate si vota o non si vota? E nelle regioni, nelle parti contese, e i militari che sono impegnati nella guerra come votano? Sì, sì, certo, si può fare un seggio.
E i profughi? Perché poi c'è un sacco di profughi ucraini in giro.
I profughi ucraini, cioè votare è un modo elegante di dire buttiamo fuori Zelensky e poi ne parliamo, perché non si è mai visto che si voti in condizioni del genere, cioè prima raggiungi un accordo, almeno un accordo di massima, che non sia magari definitivo, e poi voti. Invece votare in questa situazione, siamo del resto, si inseguono sui giornali notizie di colloqui più o meno diretti, ma io credo diretti, fra Trump e Putin, che sostanzialmente sono d'accordo su dare il ben servito a Zelensky e poi procedere consegnando una parte considerevole dell'Ucraina alla Russia e lasciando l'altra in balia della prossima offensiva russa. Credo che questa sia la soluzione che abbiamo in mente. Trump, salto i dazi di Trump e il mega make Europe great again di Elon Musk. A, perché hai già detto tutto. B, perché i giornali di tutto il mondo sono talmente unanimi nel condannarli, ognuno con una motivazione diversa, che voi prendete un articolo a caso su un giornale, sì, e leggerete di motivazione. Io in genere, quando vedo che c'ho una regola del 100%, quando c'è l'unanimità in un giudizio mi vengono dei dubbi, non lo so, no, penso anch'io che siano delle stupidaggini sia i dazi sia l'iniziativa di Musk. Per quanto sull'iniziativa di Musk ho una perplessità. Fare l'Europa grande di nuovo, grande o grande per la prima volta, d'accordo, non la facciamo nella maniera di Musk che mobilita partiti neonazisti dell'estrema destra, però troviamo una via che non sia chiacchiere e sciamenze come è stato negli ultimi 30 anni per farla una cosa di tipo eccezionale, visto che ci troviamo di fronte a una iniziativa statunitense molto decisa e molto diretta e molto rapida, troviamo un modo, si uniscano i grandi dell'Europa e trovino un modo per dire di fronte a una situazione eccezionale saltiamo alcuni passaggi, modifichiamo alcuni vincoli e facciamo l'Europa grande davvero. Sì. Se l'Europa è debole, poi è inutile che stai lì a piagnucolare, a fare editoriali. Quegli editoriali del piantarello europeo io li trovo insopportabili. Ogni tanto ne scrivo anch'io, sì. Quindi è un'autocritica, però fanno ridere, perché fanno ridere. Sulla situazione italiana, secondo me l'articolo più importante, con il suo ben noto understatement, l'ha scritto il direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana, che rispondendo a una, per questo understatement, a una lettera a un lettore, dice: ma quando la facciamo finita con la guerra dei 30 anni fra giudici e politici?
Come dargli torto? Come dargli torto? Paolo?
Sì, ma nel senso che prima premette le sue posizioni, che è ben critico per la divisione delle carriere, capisco che nelle polemiche fra giudici e PM, giudici contro il potere politico, spesso abbiano ragione i giudici, non è questo il punto, ma vogliamo continuare in questa guerra dei 30 anni? Devo dire che è un editoriale coraggioso questo di Luciano Fontana, anche perché il Corriere a questa guerra dei 30 anni, e qui anche per mia colpa, ha partecipato, non è stato fuori così osservatore, e quindi questo articolo di Luciano Fontana mi ha positivamente colpito per un altro motivo, che come sto dicendo da una settimana, guardate che non è più solo fra giudici, fra magistrati e politica, ma lì dentro c'è un marasma nei servizi segreti, e si capisce bene che ogni tanto affiora, c'è un marasma post Belloni, nel senso che finché c'era la Belloni sì, la cosa è stata calma. E per quello che riguarda i giudici, per quello che riguarda i giudici, dicono tutto con chiarezza due personaggi di sponda opposta, uno Nicola Latorre, che con grande onestà intellettuale, intervistato da Cingoli per Il Tempo, era un dirigente dalemiano del PD, adesso non è più parlamentare, dice: ma che cavolo state a dire, ma quali schifezze, noi avremmo fatto lo stesso con Almasri.
Sì, che lo aveva detto. Posso dirti una cosa? Va dato atto, perché dato che gli fai i complimenti molto spesso, stavolta glieli faccio io, che Latorre era intervistato dicendo le stesse cose da Riformista Venerdì, se non vado errato.
Sì. Ma guarda, ti posso dire, Il Riformista di Claudio Velardi e Il Tempo in questa stagione si stanno rivelando due giornali molto tempestivi, molto capaci di cogliere un aspetto. Comunque hai ragione tu. E l'altro, dicevo, su sponda opposta, perché un ex democristiano che tutti conoscono, Paolo Cirino Pomicino, che intervistato da Federico Novella sulla Verità, dice: ma è stato sacrosanto, accusa la parola sacrosanto, rimandare Almasri in Libia così come è stato mandato. Ma non è nel merito, è questa storia, questa bagarre dei servizi segreti che mi interessa. Leggo solo i titoli perché non mi va di farla troppo lunga. Il domani di Enrica Riera e Giovanni Tizian, che sono i due cronisti d'assalto. Dossieraggi, servizi tremano, i PM ora indagano su AISI e DIS, gli investigatori della Procura di Roma lavorano sui rapporti tra la squadra Fiore, che non ti sto a raccontare cosa sia, e funzionari dell'intelligence, una mezza dozzina di indagati. Tra caso e qualaise, le spiate su Caputi, il mistero di Gianbruni, il clima è teso. La verità, qui è Giacomo Amadori che cito quasi tutti i giorni, la Procura di Roma ha intercettato per mesi i suoi stessi PM e finanzieri, messe microspie nelle stanze dei militari dopo una presunta fuga di notizie su un'inchiesta per droga. Lovò in persona ha autorizzato anche il controllo degli accessi degli archivi informatici, ma le accuse erano infondate. Ragazzi, è dalla ben nota storia del verminaio, che è finita tra l'altro nelle secche, che è quello il punto, capito? Certo. Cioè non sono, poi ci sarà un giudice particolarmente birbante, ma i nomi, poi tra l'altro non ti sto a dire nei social, nelle agenzie, quelle che vanno solo su internet, si cominciano a fare i nomi dei personaggi dei servizi, ma non li voglio fare perché non voglio prendere querelle, quindi mi astengo dal farle. Sul fronte della sinistra, Castagnetti, che è l'ultimo segretario della Democrazia Cristiana, ma amicissimo di Mattarella, suggerisce di fare una bella riunione introdotta da Prodi. Prodi l'ha mandata a quel paese, ha detto non ci penso nemmeno. Secondo me è questo su qua, un seguito
A proposito di guerra, perdona, a proposito di guerra dai 30 anni, devo dirti che tutta questa storia del PD continua a comparire e a lanciare proposte, persone che c'erano 30 anni fa, cioè praticamente tutti, da Castagnetti,
sono i partecipanti, Prodi,
Franceschini, tutti quelli là. Cioè.
Però come sto dicendo, dico dal primo giorno quando uscì...
Parisi, scusa, Parisi, mi stavo dimenticando Parisi, l'hanno intervistato ieri, non mi ricordo dove.
Ma Parisi, sai, almeno Parisi ha un titolo, perché rispetto a tutti gli altri è un genio della scienza politica. E comunque lo si intervista come intellettuale ormai, non come ex politico, anche perché non ha più mire, ma gli altri sono politici più o meno in attività, anche se ognuno di loro dice per carità di Dio io sto fuori. Dove si stanno raggiungendo dei risultati invece nel mondo dello sport, oggi Gravina, candidato unico, sarà rieletto alla guida della FIGC, la Federazione del Gioco Calcio, Gabriele Gravina, dopo ci sono state polemiche prima di questa elezione, alla fine lui ha ottenuto l'unanimità. Non si sa se otterrà l'unanimità, e questo è un caso su cui nelle pagine sportive, i giornali, soprattutto Repubblica, battono, Malagò, Giovanni Malagò, che cerca di essere, chiede di essere riconfermato, lo chiede lui per un quarto mandato alla guida del CONI, perché dice adesso ci sono le Olimpiadi di Cortina, io guido il comitato di Cortina, è brutto, è antiestetico, sono d'accordissimo, che appunto non sia io il presidente del CONI, però c'è una regola e il ministro Abodi è ultra deciso a farla rispettare, ma c'è
che è la regola qua, come per i presidenti di regione, mi pare sono due mandati, no?
Tre, nel suo caso te, lui credo che voglia il quarto. E quindi, cioè, sono due, a lui è stato dato già una proroga per le terze e vuole il quarto. Io sono a favore del quarto, sia chiaro. Quasi non conosco Malagò, lo conosco di vista, però mi sembrano e soprattutto lo vuole, è un grande amico di Malagò, il presidente uscente del CIO Thomas Bach, che è arrivato a Roma e oggi incontra Giorgia Meloni. Ora Bach e Giorgia Meloni questa questione l'hanno già affrontata, nel senso che Bach fa dei colloqui con Giorgia Meloni, in cui all'inizio è presente Malagò, che poi viene allontanato dalla stanza, e Bach con dei sorrisini, è un grandissimo seduttore, cerca di tirare dalla sua Giorgia Meloni, che però deve scontrarsi con i suoi ministri che non lo vogliono confermare. Diciamo, ma c'è una regola, se noi rompiamo questa regola poi ci tocca romperla per tutti. Ma io non escludo che Bach, grandissimo seduttore, ripeto, non parlo di seduttore nel senso sentimentale,
certo,
e sessuale,
certo,
parlo di seduttore, e poi a favore di Malagò si muove un tale gruppo di pressione guidato da Mario Orfeo, direttore di Repubblica, che sta facendo pagine e pagine su questa questione, Franco Carraro, l'ex presidente del CONI, che avrà detto 100 volte Malagò è un santo, e Gianni Petrucci, che è il numero uno della Federbasket. Tu capisci, si muove un gruppo così grande. Ho visto che poi si muovono un po' tutti, anche Luciano Buonfiglio, che è presidente della Federazione Canoa, che sì, ha detto sì, confermiamo Malagò, ma se non lo confermiamo ci sono io per farlo. Ora, mettere quel tipo di subordinate a me mi fa un po' sorridere, no? Perché uno dice viva Malagò, confermiamo Malagò, casomai non dovesse, guardate che ci sono io, dilla dopo la subordinata. Comunque oggi non sapremo oggi di questa cosa, perché poi andrà avanti, dovranno incontrare ancora oggi. Finisco, scusami, ti lascio subito sul Festival di Sanremo, perché adesso sta per arrivare dove c'è una grande questione aperta da Silvia Grilli in un editoriale su Grazia, che si è opposta al fatto che venga cantata da Fedez e Masini in coppia Bella stronza, che è una canzone di 30 anni fa. Dice: ma che vergogna, adesso Bella stronza. E oggi Marco Patricelli, che è un grandissimo critico, un grande giornalista sul Libero, dice: ma lasciamolo cantare, perché c'è l'uso a Sanremo che si cantano delle grandi canzoni.
Sì, c'è
del
il duetto,
passato.
Il duetto, sì.
Il duetto. E dice: ma ti pare a te che adesso, siccome se noi andiamo a vedere i testi delle canzoni del passato, sono piene, a parte i testi anche come nella nota polemica su Tony F, anche i testi dei rapper, delle canzoni del presente. E secondo me c'ha ragione Marco Patricelli, e Bella stronza va cantata, e Marco Masini gli va reso omaggio.
Vedremo.
Anche se contiene parole che certo urtano la mia e la tua sensibilità, però noi dobbiamo forzarci a ascoltarla. Ciao
caro Paolo, ciao, a domani, ciao.
Grazie.
24 mattino.
Nei giorni scorsi la Lega ha presentato un emendamento con una proposta di modifica, come sapete, al decreto legge cultura, che è all'esame della Camera. Un emendamento che è saltato, ma pare che, e poi ne parleremo tra un attimo, abbia intenzione di ripresentarlo, che prevede di svuotare il potere delle soprintendenze, di rendere vincolante il loro via libera all'esecuzione di una serie di opere. In sostanza, traduco e poi ne parleremo col proponente, mi sembra di capire che l'idea è che le soprintendenze diventino una sorta di organo consultivo in caso appunto di grandi e piccole opere. L'idea che abbiamo visto nei giorni scorsi è quella di ripresentare tutto questo con una proposta di legge apposita. Ne parliamo con Gianangelo Boff, che è vicepresidente della Commissione parlamentare per la semplificazione, è della Lega ed è l'uomo che ha firmato questo emendamento. Buongiorno Boff, benvenuto.
Buongiorno a voi radioascoltatori.
E bentornata Ilaria Borletti Buitoni, vicepresidente del FAI, già sottosegretaria ai beni culturali. Borletti Buitoni, bentornata anche a lei.
Buongiorno.
Eccoci. Allora, Boff, innanzitutto è quello che abbiamo capito, cioè l'idea è rendere le soprintendenze degli organi sostanzialmente consultivi?
Intanto partiamo dall'italiano e dalla legge. In italiano, un parere, se io chiedo a lei un parere e poi sono obbligato a fare quello che mi dice lei, non è più un parere, è un ordine. E questo è italiano, e tutti sanno quanto le parole abbiano un peso all'interno delle leggi. Quindi nell'origine la legge in realtà prevedeva proprio che ci fosse un parere delle soprintendenze, che è giusto che ci sia, perché ovviamente specifiche competenze su specifici beni culturali eccetera eccetera, è giusto che vi sia un parere della soprintendenza, e mi spingo anche oltre, in caso di beni di particolare pregio culturale e storico, è giusto che ci sia anche un parere vincolante, perché queste opere non possono essere snaturate. Però è ovvio che questo non può entrare nelle vite, nelle case di tutti i cittadini, rispetto alla finestra piuttosto che alla pergola, piuttosto che alla tenda, piuttosto che al soprintendente, cioè all'interno. Le faccio degli esempi, perché con degli esempi la gente capisce poi. Cioè, io compro un lotto edificabile da cittadino libero in uno stato libero, che è in un'area edificabile da 25 anni sul piano regolatore, quindi ha avuto tutti i pareri possibili e immaginabili, presento il progetto per costruire quella casa in quel lotto che è edificabile, e il soprintendente mi dice che la devo costruire 50 metri più in giù. E giustamente il proprietario mi dice: sì, però quel terreno è di qualcun altro, cioè io non posso costruire la casa sul terreno di qualcun altro perché al soprintendente piace 50 metri più in giù. Cioè, lei capisce la follia di alcune espressioni. Cioè, io dico, ad esempio, io vivo nelle colline del Prosecco, sì. Uno che si sistema un annesso rustico che ha tutta la facciata in sassi, giusto? Lo sistema, lo mette a posto, lo ristruttura così com'era, con la facciata in sassi così com'era, arriva il soprintendente e dice: no, me lo devi intonacare. Cioè, come lo devo intonacare? Cioè, ho speso l'ira di Dio per farlo in sassi, perché era in sassi anche prima, ma siccome il soprintendente piace intonacato, dobbiamo farlo intonacato. Ma è follia questa qua, con le tasche dei cittadini.
Allora, 3492...
Potrei fare esempi, allora, da Palermo a Bolzano.
Però son chiari, 3492386666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, 800240024 se volete intervenire in diretta. Prima di andare a Borletti Buitoni, Boff, solo una domanda tecnica: avete intenzione quindi di presentare una proposta di legge su questo oppure no? Visto che mi sembra che
certo
di
che
capire.
Sì, certo che sì, è stata la condizio sine qua non per poter ritirare l'emendamento.
Adesso...
La condizio sine qua non è stata che ci fosse un accordo per presentare una PDL con urgenza. Ilaria, è un'urgenza del paese questa.
Ilaria Borletti Buitoni, ho visto che vi siete schierati come Fondo Ambientale, come Fondo Ambiente Italiano, a favore di questo stop che è arrivato su questo emendamento, ed è arrivato da parte direttamente del ministro Giuli. Dall'altra parte ricordo di aver letto, o meglio ripescato nelle scorse ore, un suo articolo addirittura, che diceva: le soprintendenze non possono diventare case dei no. C'è forse qualche forma di equilibrio che si può trovare in tutto questo? Prego.
Ma guardi, io credo che si debba capire che il problema della tutela è molto più complesso e non si risolve certo con delle sforbiciate al ruolo delle soprintendenze, che pure io sono d'accordo sia un ruolo che debba essere rivisto, ma debba essere rivisto all'interno di una prospettiva che è quella di migliorare la tutela, non di spuntarla. Ora, noi abbiamo fatto anni fa dei piani paesaggistici che avrebbero dovuto servire per gestire le trasformazioni del territorio e tradursi in piani urbanistici. Questo percorso si è interrotto. Ecco, già qui noi vediamo una certa contraddizione. La tutela in Italia è un argomento difficilissimo, perché il paesaggio è minuto, perché il bene culturale è a 5 chilometri, ma lo vedi a distanza di 20. Perché il paesaggio ha dei linguaggi identitari che sono linguaggi molto precisi. Ora, io sono la prima a aver sempre detto che le soprintendenze devono essere messe in grado di operare in modo più efficiente e più efficace. Ma ripeto, il problema non si risolve spuntandole e cercando di metterle in un angolo, perché sono comunque state in questi anni, sono comunque state dalla legge Galasso in poi, uno degli strumenti unici di tutela del paesaggio italiano. E se il paesaggio italiano è stato ancora in parte, in piccola parte, salvato, lo dobbiamo alle soprintendenze. Quindi io starei attenta a toccare questa materia in maniera, mi permetto di dire, e mi scuserà l'onorevole, così grossolana, perché ripeto, è una materia delicata. Prendiamo le soprintendenze, rendiamole più efficienti, diamo gli strumenti, personale, competenze per poter operare in tempi ragionevoli e dare risposte ai cittadini, ma non togliamogli certe prerogative, tra cui dei vincoli ex ante, perché sono quelle prerogative che permettono di tutelare il paesaggio. Se poi c'è un soprintendente, sì, che dice al cittadino fai le piastrelle gialle piuttosto che verdi e in questo senso commetto un atto arbitrario, siamo perfettamente d'accordo che vada corretto, ma non è certo con un decreto di questo tipo o con un emendamento, secondo me, di questo tipo.
Boff, si può trovare un equilibrio tra tutto questo? Perché in effetti quando l'abbiamo vista questo, quando abbiamo visto questo vostro emendamento, l'abbiamo trovato un po' draconiano, ecco, la Bonetti Buitoni ha detto grossolano, siamo un po' tagliato con l'accetta, se consente, prego.
Con la rappresentante del FAI probabilmente parliamo la stessa lingua e stiamo dicendo la stessa cosa. È chiaro che una cosa così non si affronta con un emendamento. L'ho presentato apposta perché è 2 anni che cerco di portare avanti una riforma in questo senso, ma ci sono sempre l'alzata di scudi e i muri, quindi serviva anche una provocazione per alzare il tema. E adesso si arriva a un tavolo in cui si fa una proposta di legge. Io concordo con lei, io dal 2007 che faccio il sindaco e lo faccio ancora oggi. Devo dire che nella stragrande maggioranza dei casi ho trovato soprintendenti del secondo tipo, cioè di quelli che individuavano le piastrelle se erano gialle o rosse. Ho avuto anche rapporti con soprintendenti quando ho ristrutturato il municipio, ad esempio, che è una villa veneta, dove un soprintendente collaborativo ci ha dato dei consigli che ci hanno consentito di migliorare il progetto sia sotto il profilo estetico, sia sotto il profilo funzionale, sia sotto il profilo dei costi. Quindi c'è questo e quello. È chiaro che bisogna capire dove deve fermarsi la discrezionalità del soprintendente, perché quando un soprintendente entra in casa delle persone e va a discernere il dettaglio ininfluente o viene a dirmi che io devo fare la casa da un'altra parte sul terreno di un altro, è chiaro che questa è arbitrarietà sulla vita dei cittadini. Quando l'intervento diventa così pesante da snaturare quello che è quel paesaggio, perché in realtà molte volte il soprintendente si esprime con criteri che sono al di fuori di quel paesaggio, perché tutte le case rurali, io ricordo che nelle nostre zone, cioè, il paesaggio è stato costruito senza le soprintendenze, perché quelli che noi oggi parliamo come beni vincolati sono beni costruiti più di 100 anni fa, che sono stati costruiti quando le soprintendenze ancora non esistivano e i nostri avi le hanno costruite come con i criteri, con il paesaggio, con le caratteristiche che c'erano in quell'epoca e caratterizzavano quel territorio e quelle esigenze. È chiaro, sì, che poi abbiamo vissuto anche gli anni 60 e 70 dove scempi ne sono stati fatti, sì, e quindi lì si è dovuto, sì, mettere un attimino un freno a quella che era un'espansione.
Guardi Boff, il punto è chiaro, e anche il tema di una mediazione tra tutto, perché il punto, mi pare, Borletti Buitoni, è evitare l'effetto Golartundra, no? Sul quale abbiamo tutti un po' sorriso, ridacchiato, magari aveva anche ragione, però l'idea che il rigassificatore, se vuoi mettere la nave rigassificatrice me la devi dipingere di blu perché si deve annullare il più possibile con lo sfondo del cielo e del mare di Piombino, no? È un po' evitare questa cosa qua anche a livello micro. Prego.
Sì, però vorrei ricordare 2 cose. L'Italia è un paese che ha tra i più alti tassi di consumo di suolo d'Europa e uno dei più alti tassi di abusivismo, quindi purtroppo noi siamo un paese complicato in cui ognuno pensa, diciamo, un po' troppo al proprio orto e non pensa mai a una visione d'insieme. Allora, quello che io dico, benissimo, prendiamo tutta la materia della tutela, ma qui bisogna tornare indietro al codice dei beni culturali, e in maniera seria, competente e con un confronto che però non sia solo tra chi liberi tutti, ma tra chi dice facciamo di questo strumento della tutela uno strumento efficace. Io ricordo che la tutela del paesaggio è prevista come compito della Repubblica da un articolo della Costituzione. Parliamone in maniera, come dire, corretta, metodologicamente e dal punto di vista dei contenuti. Allora, a questo punto si può creare una macchina che sia utile naturalmente al cittadino per sapere dove deve andare, che cosa deve fare, che cosa non deve fare, agli uffici delle sovrintendenze per agire in modo corretto. Lei pensi che a un certo punto gli hanno persino tolto le macchine, lei mi dice come si fa a controllare un territorio se non hai le macchine, e si può avviare una fase, come dire, di confronto che sia seria e costruttiva e senza muri. sono i blitz tipo l'emendamento, e mi perdonerà sì. l'onorevole, che io trovo sbagliati.
Beh, però, perché non servono. Se posso, guardi, senza far la difesa d'ufficio di Boff, che non ne ha bisogno, però ha sollevato una questione che vedo anche Borretti Buitoni, se consente, dai messaggi degli ascoltatori. Scrive per esempio un ascoltatore, si chiama Filippo, dice: nel mio caso voglio demolire una tettoia condonata fatta con pali cemento recuperati e tetto in Eternit, per costruirla alta la metà con tetto in coppia, struttura in muratura intonacata, progetto respinto due volte. Non so se dal comune, però è dalla o dalla soprintendenza. Sentiamo due ascoltatori. Patrizio D'Ancona, buongiorno, prego.
Buongiorno. Io sono un architetto e ho avuto spesso a che fare con le soprintendenze, di cui stimo enormemente il lavoro. Però mi sono sempre fatto una domanda sulla efficacia delle normative e su quello di cui state parlando. Mi sono chiesto, ma se la normativa vigente fosse stata applicata, che ne so, dal 700 avanti Cristo, dalla fondazione di Roma, io credo che con quelle normative oggi noi non avremmo nulla di tutto quello che le soprintendenze intendono preservare. Non avremmo avuto il Colosseo, non avremmo avuto il Duomo di Firenze, di Milano, di Pisa, non avremmo avuto nulla. Io credo che questa potrebbe essere una riflessione interessante, perché una normativa è valida nel momento in cui ha una funzione, uno scopo, ma se probabilmente quella stessa normativa avrebbe causato un'ecatombe, perché avremmo avuto probabilmente un paesaggio totalmente inutile da preservare, perché non avrebbe avuto nessuna caratteristica. Però diciamo, questa è la mia riflessione.
Allora la ringrazio, Patrizia. Sì, certo. Infatti la volevo coinvolgere esattamente su questo, Borretti Buitoni, però vorrei sentire anche Andrea da Torino e poi andiamo da lei. Andrea, buongiorno, prego.
Buongiorno, spero che mi sentiate.
No, malissimo, e quindi vediamo se riusciamo a riprendere la linea con lei, perché è pessima la tenuta. Borretti Buitoni, sul tema di Patrizio, che è una provocazione, se vuole, chiaramente, però ha un profilo di interesse, prego.
Beh, voglio dire, una provocazione che non tiene conto della demografia. È evidente che uno Stato che ha un certo numero di abitanti, in un mondo che ha un certo numero di abitanti, ha un diverso, come dire, una diversa necessità di tutelare il proprio sviluppo. Le leggi di tutela in Italia sono leggi che hanno fatto invidia a mezzo mondo, ce le hanno copiate anche in Francia. Sono leggi naturalmente che hanno un secolo, ma che è il secolo in cui il paese si è sviluppato sia demograficamente che economicamente. Io quello che dico e continuo a ripetere è che la tutela non deve essere un mondo chiuso. La tutela gestisce il territorio cambia con la vita delle comunità, quindi la tutela deve essere in grado di essere esercitata tenendo conto di questi cambiamenti. Però credo che le soprintendenze siano uno straordinario patrimonio di competenze, nel quale certamente ci saranno degli eccessi, ma ci sono anche appunto delle competenze straordinarie, e questo patrimonio di competenze va messo in grado di poter operare in modo efficace. Questo è quello che dico. Allora non servono le barriere, non servono gli emendamenti, come dire, inseriti all'interno di altri decreti, serve un confronto ampio che dica: oggi la situazione è questa, noi avevamo pubblicato lo stato del paesaggio nel 2018, da dove vogliamo partire e dove vogliamo arrivare, e come le soprintendenze possono servire per questo percorso nel modo migliore. Ecco, questo secondo me è l'approccio giusto.
Beh, Boff, mi sembra una buona proposta tutto sommato, no?
Allora, noi partiamo dal presupposto, anche questo approccio sovietico del rapporto con il cittadino è la cosa che più non mi piace, perché pensare che chi vive su quei territori, gli amministratori di quei territori, siano degli scellerati, incompetenti, incapaci, con degli uffici tecnici dove ci sono degli architetti che sono anche loro incapaci, incompetenti e che non sanno cosa fare. Lei parla con un sindaco che negli ultimi 10 anni non ha fatto altro che demolire fabbricati incongrui, perché negli ultimi 10 anni non ho costruito nulla se non demolire fabbricati incongrui, acquistarli e demolirli nelle aree, ad esempio nei centri storici, per creare dei parcheggi, per creare dei servizi, per rivitalizzare dei centri storici, per recuperare gli immobili che sono invece, che hanno una caratteristica storica. Lei sta parlando con una persona che sul territorio sta facendo questo. Quindi pensare che ci debba essere un'autorità che sopra di tutti deve per forza badare agli amministratori scellerati, agli architetti scellerati, a tutti
però
quelli
posso,
che
mi
consenta di concludere. Allora
sì,
io dico, siccome in Italia ci sono dei furti, per evitare i furti arrestiamo tutti gli italiani, perché se arrestiamo tutti gli italiani non abbiamo più il problema dei furti, ma non è così che si affronta il problema.
Beh, però Boff, le posso dire che non è che sono tutti come lei, no? Cioè io non metto in dubbio che lei sia un ottimo amministratore locale su questo fronte con una grande attenzione, però il problema grosso è che non sono tutti come lei, e quindi a volte, no, cioè questo elemento serve. Comunque è l'inizio di un dialogo, di una discussione, quel che vogliamo. Dobbiamo chiudere, forse abbiamo tempo per Emanuela da Roma, 20 secondi. Emanuela, riesce? Buongiorno, prego.
Buongiorno, io sto ristrutturando un appartamento in centro a Roma, vincolato, in un palazzo vincolato, e ho chiesto tutti i permessi, mentre l'appartamento accanto a mio non li ha chiesti, e io ho chiesto di poter mettere un parquet per terra in un appartamento sottotetto all'ultimo piano, dove c'era un grass porcellanato marrone 2020. E non mi è stato dato il permesso di mettere il parquet perché
al posto del grass, quindi non al posto del cotto, al posto del grass.
Esatto, non c'è, l'appartamento non ha niente di antico dentro, perché è stato ristrutturato in una maniera indecente. Io sto cercando di riportare in luce le cose belle. Volevo mettere il parquet, mi è stato detto che è un pavimento da montagna e quindi posso mettere o il cotto o le cementine, che è un pavimento novecentizio. Io non riesco a capire, mentre in tutti i palazzi storici di Roma c'è il parquet.
Ah, certo. Va bene, grazie Emanuele anche per la sua testimonianza, il segno, no, che qualcosa va registrato. Grazie a Ilaria Borletti Buitoni, vicepresidente del FAI e già sottosegretario ai beni culturali, Gianangelo Boff, vicepresidente della Commissione parlamentare semplificazione della Lega, per essere stati con noi. È l'apertura di un dibattito, come sempre, poi ne vedremo se si evolverà e se ci sarà una fine a tutto questo. Il GR, ci risentiamo domani mattina alle 6:30 da Simone Spezia, una buona giornata, ciao.